long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven. 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 Dig to the rhythm and blues.
Eccoci qua, ragazzi, passiamo un pochino Romy. Qua, ok, qui abbassa, da questo qua, lì abbassa un po', perfetto, sennò, ok, sennò si, diamo fastidio a qualche timpano in, per chi ci ascolta. Eccoci qua, ragazzi, bentrovati, questo nuovo appuntamento con quei lunedì, da parte Nicola e da parte
Romeo, buonasera a tutti.
Lunedì 29 novembre, quindi fa un 23 giorni di Natale, diciamo così, anche se no, 24, mi piace anche domani, 24 giorni di Natale, quindi ci avviamo verso le festività natalizie.
26,
bravo, bravo, io ho un po' ridotto, diminuito, però Giovanni mi ha, bravissimo, mi ha accorato, hai fatto bene. Appunto, oggi parliamo di teatro, parliamo di libri, sta arrivando anche un altro ospite che è addirittura Carmine Beati, che si era perso, ma sta arrivando, quindi è per stare adesso sopraggiunge. E presentiamo allora un ritorno, perché ritorna, è stato già due volte, per la terza volta che ritorna, quindi un ritorno, Giovanni Dogini. Ciao Giovanni, ben trovato.
Ciao Nicola, grazie, grazie a te, grazie a voi.
E porti un libro, giusto? Presenti, ci fai del tuo libro, del tuo ultimo libro, dico bene?
Dici benissimo, certo.
Qui dovevo stare, proprio ti fai stasera, qui dovevi stare,
dovevo
stasera
stare, qui sto.
E qui sto, e parliamo di questo libro, appunto, qui dovevo stare, un romanzo, dico bene?
Un romanzo, sì.
Ok, dopo parliamo bene appunto di questo romanzo. E poi invece chi viene per la prima volta, e ci abbiamo fatta, ci siamo inseguiti,
sì,
però ci abbiamo fatto, importante appunto faccia, come si dice. Ben trovato Valerio Apice, ciao Valerio, ben trovato,
ciao,
benvenuto.
Ciao, ciao a tutti, grazie, grazie mille, grazie.
E oggi con te parliamo di quale realtà, di una realtà a cui legata a teatro, giusto?
Sì, teatro.
Però come si chiama?
Teatro Laboratorio Isola di Confine, che è il nostro teatro, la nostra, diciamo, la nostra sigla, il nostro contenitore, il nostro mondo, un po' di tutto.
Che poi abbiamo scoperto va un po' in giro, non è secondo me, ma un po' in giro anche per Italia,
sì,
giusto?
La nostra identità, sì, è nomade, ma c'ha un centro
che
un
poi
punto,
si diffonde. Ricordiamo, in diretta fino alle 22 su radiofonia.com, è scritto con PH, da domani poi sarà possibile il podcast appunto sul sito di radio. Come dice Peppa, con PH sono andate su siti strani, quindi non vi sbagliate nello scrivo, in diretta web fino alle 22. E andiamo con l'altra canzone, Romy, poi iniziamo a puntare i nostri ospiti, in attesa che arriva anche il terzo e ultimo ospite. Che mettiamo?
E facciamo un omaggio a Jimi Hendrix, in quanto gli scorsi giorni è ricorso quello che era il suo compleanno.
E quindi sentiamo la canzone del grande Jimi Hendrix, a dopo, vai! Eccoci qua, ragazzi, che spettacolo, dobbiamo fare anche di Freddie Mercury, ricordo, quindi insomma abbiamo un altro cantante
a questo punto, visto che ricorre l'anniversario della morte di Harry Corso,
anche Maradona,
quindi facciamo una dedica pure a Freddie Mercury e Maradona,
assolutamente, e infatti il napoliaccio ovviamente
è stato
e ti butto a Maradona,
c'era un piccolo Maradona in ogni giocatore del Napoli,
assolutamente, e quattro giocatori, assolutamente. Allora, iniziamo con i nostri ospiti, con Giovanni Rozzini e Vario Apice. Parto da Giovanni, vai, perché l'hanno via un pochino prima, quindi parto da te.
Grazie.
Giovi, questo libro qui dovevo stare,
sì.
Insomma, questo romanzo, come nasce da dichiarare questo romanzo e di che parla? Non spoiliamo, però insomma, in molto in generale, che parla questo romanzo.
Dire, no? Vai. Allora, questo è un romanzo quindi è una storia di finzione.
Ok.
Però si nutre, come tutte le storie di finzione, di molta realtà. Io l'ho scritto pensando a quello che sarebbe potuto succedere a un ragazzo che fosse nato e cresciuto insieme a me nel paese in cui sono nato e cresciuto io, che è Punta Valle Ceppi, un paese piccolo, insomma,
anche io abito a Punta Valle Ceppi, siamo paesani praticamente.
Io non ci sto più da un po' di tempo, una decina d'anni abbondante, però stanno i miei, è un paese che continuo a conoscere bene. e sicuramente ci ho passato i primi 30 anni della mia vita, quindi conosco bene quella che era la comunità Ponte da allora, no? Insomma, 40, 30, 20 anni fa. E l'ho vista cambiare, come è cambiata la comunità perugina, la comunità umbra in generale in questi ultimi 10-15 anni. E io ho immaginato che questo protagonista, questo personaggio che si chiama Luca Bregolisse, fosse un imbianchino, appunto mio coetaneo, quindi quarantenne, tempo del libro, che è ambientato nella prima parte del 2019, e che questo imbianchino, nato e cresciuto in una famiglia comunista, arrivato a 40 anni, cominciasse a guardarsi intorno e per chiedersi se la vita che faceva gli andava bene, se era davvero inevitabile che dovesse andare come stava andando. Una famiglia, una moglie, una bambina piccola, vive nella casa che suo padre ha costruito pensando che i figli ci avrebbero vissuto per sempre. Lui per 40 anni ha fatto esattamente quello che tutti si sarebbero aspettati da lui, a partire da se stesso. E a un certo punto si chiede se deve andare per forza così, un po', no? Parafrasando la serie di cui si parla moltissimo in questi giorni, di vero calcare, no? Strappare lungo i bordi. Lui, insomma, non sarà nemmeno posto il problema di doverlo fare. Lui aveva strappato lungo i bordi, aveva seguito la traccia senza proprio chiedersi nulla, ecco. Come se avesse vissuto 40 anni a testa bassa, la alza a un certo punto e dice che non tutto quello che gli sta accadendo gli piace, quindi prova a cambiare. Questo è un atto di coraggio, no? E però da questo atto di coraggio derivano delle implicazioni di vario genere. Diciamo, il romanzo ha questa peculiarità che è un flusso di coscienza interrotto, per cui tutto si svolge dentro alla testa di questo percorso.
Ah, ok.
Anche, insomma, è una lingua anche un po' complicata, contorta a tratti, però ho cercato in qualche maniera di ricordare proprio quello che è il fluire, no, dei pensieri di tutti noi, che non è coordinato. Diciamo che noi lo ordiniamo quando cerchiamo di parlare, di comunicare con gli altri, ma dentro la nostra testa
è sempre
un gran casino, no?
È sempre in movimento.
Di più e di meno, cioè, abbiamo tutti un grande intrigo, un grande groviglio in testa. E quindi ho cercato un po' di tendere questo groviglio sulla pagina scritta, e è così che è nata la storia di Luca Bregolisse.
E a cupettino.
Detto il Brego.
Beh, a cupettino, no? Perché c'è lui in cima a una scala, no? Che disegna o cancella, dimmi, una stella.
Ovviamente l'illustrazione non è farina del mio sacco, quindi posso dire che è bella senza essere accusato troppa prosopopea. È bella, secondo me, sì. C'è questo imbianchino su uno scalandrino, scalandrino, così direbbe con tante ceppi, che forse sta dipingendo una stella rossa, forse la sta cancellando. E ecco, questo è un po' il concetto, l'idea intorno alla quale gira tutta la storia, tutto sommato. Quindi, ecco, insomma, io credo che sia una copertina molto, molto eloquente, molto aderente.
Ha iniziato a scrivere nel 2019, giusto?
Allora, il romanzo è ambientato nel 2019, okay. E io l'ho scritto in effetti quasi in presa diretta, perché è ambientato nell'aprile del 2019, l'ho scritto, ho iniziato a scriverlo alla fine dell'estate.
Ok. No?
Quindi la prima stesura, insomma, mi ha richiesto alcuni mesi, nemmeno tanti, poi insomma ci ho rimesso un po' le mani come sempre, però è stato questo un romanzo davvero scritto quasi in presa diretta, a differenza di altri che ho scritto prima, che andavano un po' più indietro magari nel tempo. Questo proprio ci parla di noi, e per me è importante questo romanzo perché è uscito a gennaio del 2021, quindi quasi un anno fa e quasi un anno dopo lo scoppio della pandemia, però io ho finito di scriverlo davvero praticamente un quarto d'ora prima che arrivasse il Covid, quindi questo romanzo mi restituisce l'idea che io avevo del mondo prima che il mondo cominciasse a crollare.
E dopo che idea hai cambiato idea?
Ah, no, cioè io ovviamente ho cambiato tutto, come credo chiunque dopo l'arrivo del Covid, però ecco, insomma, diciamo che le mie priorità erano queste, cioè per me era una priorità raccontare una, forse non necessariamente questa storia, ma una storia del genere, perché io ho vissuto con dolore, con fatica, il cambiamento che ha attraversato l'Umbria negli ultimi 10 anni. Per me è stato uno shock sentimentale, forse prima ancora che culturale, politico, e quindi per me era fondamentale in quel momento raccontare una storia che avesse a che fare con questo clima, con queste dinamiche, con questo passaggio storico. Adesso sembra tutto ovviamente passare, no, in secondo piano, sì, quasi, rispetto all'enormità della situazione che viviamo. Quindi Ecco, meno male che ho scritto, sì. Sono arrivato a scrivere proprio a
quel il Giona Cesarini,
diciamo. In modo che...
Quali erano le cose più belle che l'Umbria ha perso in quei 10 anni, secondo te?
È una bella domanda. Allora, io penso che si sia perso molto il senso della comunità, della partecipazione alla vita pubblica, che era davvero fervida anche quando si trattava di fare piccole cose, che adesso sono scomparse. Io per esempio, in qualche maniera, a differenza di Prevolisse, che è molto severo con quella stagione, io ricordo con rimpianto le feste dell'unità, ricordo la partecipazione nelle sezioni del partito comunista. Io ero un bambino, però mi ricordo, mio padre mi ci portava, ricordo le piazze piene, le manifestazioni a Perugia, ricordo però anche quello che accadeva nei ponti, no? Nelle periferie. C'era più partecipazione, c'era più senso reale della comunità, della collettività, c'era più interesse per l'interesse collettivo rispetto ad adesso. Adesso questa è una direzione verso la quale andiamo tutti in tutto il mondo quasi, no? Siamo sempre più monadi, no? Siamo tutti molto più individualisti, tutti molto più concentrati su noi stessi, su questo aggeggio che abbiamo in mano tutto il giorno, e tutto si riflette lì dentro forse. Quindi una volta c'era più slancio partecipativo, diciamo, in qualche maniera, e in Umbria si viveva bene. Insomma, adesso Valerio è arrivato, diceva, 15 anni fa si cominciava a scricchiolare quel mondo, però si viveva comunque bene. E poi è successo che come sempre, quando il potere si perpetua, poi punta all'autoconservazione, no? Per cui se per 70 anni ci sono sempre gli stessi al potere, il loro primo obiettivo è cercare di alimentare il proprio futuro al potere, e questo ha fatto perdere di vista quelli che erano invece secondo me gli obiettivi di sempre, cioè quello di costruire una società aperta, accogliente, in cui le cose funzionassero, perché così era quando ero ragazzo, insomma, fino a quando ero ragazzo io bene o male era così, insomma, Lunga e Perugia erano bene o male così, con dei problemi ovviamente, però erano più o meno così. E invece ha cominciato a incancrenirsi, a sclerotizzarsi la struttura sociale, poi è inevitabile che fossero spazzate via queste amministrazioni rosse o rosa ormai, diciamo, forse dobbiamo dire.
Beh, l'ultima fase si è messo sulla copertina,
la quarta di copertina, sì.
Sì, dei Rebo, se vebbe meno eroe e se vebbe meno paura.
Questa è stata
bella frase,
però purtroppo non è stata una buona profezia, nel senso che appunto
non ha portato fortuna.
Invece stiamo vivendo non solo nel dolore ma anche nella paura, sempre di più, no?
Sì.
Da
un po' di tempo,
un anno e mezzo, 2 anni quasi a questa parte, quindi via.
Diciamo che sul dolore ti hanno accontentato, sulla paura non tanto, insomma, perché di paura ce n'è abbastanza.
Poi passo a me, ma secondo te ha cambiato il Covid, domanda faccio da non giornalista ma a scrittore, Giovanni, sì. Non giornalista ma Giovanni scrittore, il modo di scrivere nei scrittori?
Questa è una bella domanda. Allora, è ancora un po' presto perché stanno cominciando a uscire adesso i libri, no? Scritti durante la pandemia. Ci sono stati degli instant book subito, no? Che hanno anche un po' speculato, secondo me quelli, insomma, da quelli dovremmo scappare, secondo me. Però inevitabilmente sì, ne avevo l'altro ieri, c'era Lucarelli, da Carlo Lucarelli, da Zoro, la Propaganda Live non ha letto l'ultimo romanzo di Lucarelli, però Zoro parlava del fatto che i protagonisti del nuovo romanzo di Lucarelli hanno la mascherina, vanno in giro. Che sembra per me anche quasi una sciocchezza, però onestamente è inevitabile,
certo.
No? È una cosa che è successa. Se io racconto una storia contemporanea, non posso non raccontare il fatto che noi quattro stasera siamo qua con la mascherina, e magari dopo domani uno deve fare un tampone perché è stato a contatto, cioè è così. E quindi diciamo che tutta questa faccenda condiziona la quotidianità di tutti noi, anche le storie che vengono raccontate adesso, penso ne subiranno le conseguenze dal punto di vista spicciolo. Dal punto di vista più e qui chiudo perché ho chiacchierato tanto, però è stimolante, però dal punto di vista, diciamo, più sostanziale, viscerale,
sì.
Io mi dico che tipo di storia abbiamo voglia noi scrittori di raccontare.
Infatti
personalmente sono un po' in difficoltà perché a lungo e a fasi alterne mi sono sentito, adesso poi magari ci dirà invece lui che impressione ha, un po' svuotato, devo dire, cioè su molte cose non so più bene cosa pensare, anche perché questa vicenda ci ha anche tra le altre cose messo contro persone che appartenevano un po' alla stessa comunità, no? Io con molte persone con cui pensavo di avere tanto in comune mi sono reso conto che invece adesso non voglio più nemmeno a che fare. Per esempio la storia dei vaccini ha diviso molto anche a sinistra, per esempio, che è la mia grande famiglia, diciamo, politica, che è una dimensione per me fondamentale. Io con tante persone non capisco come potrei trovare dei punti di contatto, considerando le posizioni che hanno, per dire, no? E questo cambia. E quindi anch'io molto spesso mi dico, vabbè, ma che cosa voglio dire? Cioè, che storia voglio raccontare? Cosa voglio provare a comunicare? Mi sembra che sia tutto un po' superfluo. Ecco, ogni tanto c'ho l'impressione, anzi spesso, che quello che a me mi ha amaretto per 40 anni, cioè l'amore per l'arte, no? Insomma, questo affidarsi anche un po' misterioso, no? al potere delle arti, sia un po' venuto meno di fronte a questo bisogno molto materiale di pura sopravvivenza che abbiamo vissuto in questo anno e mezzo.
Sì, è cambiato tanto e tanti. Ecco. Sì. Andiamo alla musica?
Andiamo alla musica e, come avevamo promesso, ci ascoltiamo un pezzo dedicato al grande Diego Armando Maradona, un pezzo tra l'altro passato secondo me mai,
infatti in volta che
questa è Joe Sarnadare, il Blue Staff è il primo gruppo di Eduardo Bennato,
io non sapevo,
la canzone si chiama Asciutto Pazzo Padrone, è dedicata a Diego,
a grande di Napoli, Diego Armando Maradona. Eccoci qua, siamo tornati in diretta proprio fino alle 22 su rifonia.com. Si è aggiunta la tia e tio, così forma la tia e tio, il direttore di Accademia dei Belle Arti, ben trovato.
Grazie.
Ricordi il nome suo?
Il nome è difficile, quindi è ampiamente giustificato. Mi chiamo Emidio De Alventi.
Emilio, va bene, basta, sì, va bene.
Emilio, perfetto, va benissimo, okay. Va bene.
Sono il mio miglior amico, il padre si chiama Emilio. È una vita che sento.
Un marchigiano del nord. Probabilmente.
No, siamo della provincia di Caserta, quindi.
Perché Emidio è un nome tipico proprio di quelle zone. Ascoli Piceno ha come patrono Sant'Emidio. Ah. Mio padre era Mano, era di Atri, e quindi ho questo nome appunto in rapporto a quel territorio.
Anche queste connotazioni geografiche che non fanno mai. Poi parliamo delle accademie. Arriviamo.
Sì, sono qua per questo.
Bravissimo. Passiamo a Vario Apice, poi torniamo anche a Lupo, anche a Giovanni. Vario, chi è Vario Apice e cos'è Isola di Confine?
Grazie intanto di questa bella serata e di questo contagio, come tu dicevi, perché ecco, prima quando parlava Giovanni, veramente intanto Giovanni ha scritto i primi articoli quasi 15 anni fa, 14 anni fa, quando noi siamo venuti in Umbria, sul Corriere dell'Umbria, quindi, ma non ci eravamo mai incontrati, forse qualche volta ci siamo incrociati, quindi sono molto contento, ecco, di assorbire un po'.
Visto.
Questo
contagio tema. Altissimo,
esatto. Finalmente possiamo dire contagio,
anche se però contagio in questo momento è già poco, però.
Allora, io sono di Castellammare di Stabia, ecco, prima Romeo mi diceva, è emerso, no, la nostra origine campana, e partiamo con Maradona. Allora, io sono di Castellammare e in provincia di Napoli facevo poco teatro.
Ok.
Mi sono, diciamo, ho assorbito il clima culturale napoletano, teatrale, vedevo di tutto, andavo a cercarmi i spettacoli nelle cantine, tra i nomi, diciamo, che mi hanno segnato, Leo De Bernardinis, che nel 97, quando vidi il King Lear e iniziavo la scuola di teatro, ho iniziato anche a 21 anni, però in realtà avevo assorbito, come dice Henry De Luca, noi siamo con un'ottava superiore, nel senso, stiamo sempre lì, prendiamo, e la musica di Napoli, che non è soltanto la musica suonata o la canzone cantata, ma è quello che la strada, la quotidianità ci rimanda, e quindi avendo assorbito tantissimo da Napoli, quasi ne ero sopraffatto. Questo lo posso dire, ho avuto sempre paura, ritorno alla paura, no? Il tema della paura, proprio paura di poter essere me stesso all'interno del teatro, che forse dopo, adesso quasi dopo 20 anni, più di 20 anni di lavoro teatrale, posso dire mi interessava questo, mi interessava quello che un autore napoletano, regista, attore, anche poeta, Antonio Neuwiller, morto molto giovane, lui diceva: quello che mi interessa quando vado a vedere uno spettacolo è quando gli attori vanno in direzione dei vissuti. Quindi quando questo vissuto emerge, si incrocia, dialoga con l'arte della scena, che per fortuna, devo dire la verità, dai maestri io ho appreso tantissimo. Qui in Umbria noi da 15 anni abbiamo fondato con mia moglie Giulia Castellani un teatro, si chiama Teatro Laboratorio Isola di Confine. Perché teatro laboratorio, teatro perché non è soltanto un modo di fare spettacoli o un contenitore di spettacoli, ma anche una dimensione di laboratorio, cioè questa dimensione di laboratorio che è quella che Giovanni prima diceva, comunità, il senso della comunità. Attraverso il laboratorio noi possiamo dire che da 15 anni abbiamo incontrato i giovani, abbiamo lavorato tantissimo nelle scuole un po' prima della pandemia, quasi 1000 alunni durante l'anno incontravamo a scuola nella media Valle del Tevere. Poi da lì abbiamo aperto laboratori pomeridiani, ma abbiamo continuato comunque a mantenere una ricerca sulla scena. Per 10 anni abbiamo invitato Eugenio Barba, qui c'è l'ultimo libro, ho fatto quasi uno scherzo pulcinellesco, perché ispirandomi alla canzone che Romeo ci ha fatto sentire, no? al genio, alla follia, in questo caso di Maradona, ma io la assumo, la prendo anche sul come testimonianza del mio lavoro con la maschera Pulcinella quasi 20 anni. Mio figlio, i miei figli Carlo e Claudio mi dicono: papà, ma tu che fai? È Pulcinella, e sono quasi 20 anni, ma in realtà in questo lavoro ci metto un po' di quello che è per me Napoli, di quello che è per me l'accoglienza, l'apertura agli altri. La maschera mi ha portato in Amazzonia, in Uruguay, in Brasile, a Cuba, ecco, però avendo sempre questa nostalgia che danza, questa nostalgia per la terra, per il mondo di Napoli, non per un luogo specifico, per quello che è l'origine, no?
Infatti, Terra di Confine è un nome anche, cioè questo laboratorio,
no, Isola di Confine nasce,
sì. Il nome anche per Isola, non te, è un nome bello, no? Perché dà anche idea di quello che adesso tu dicevi, no? Di quello che tu adesso nel tuo discorso parlavi, questa, no? Superai questi confini, no?
Sì, nasce, guarda, proprio da una, quando facemmo il primo incontro con il Gio Barba sull'Isola Polvese, da lì divenne un gioco. In realtà noi ci chiamavamo Teatro Laboratorio,
okay.
Quasi anche per sintetizzare un po' quello che è avvenuto in questi anni, dagli anni 60, tutta la rivoluzione teatrale, Grotowski, Barba, il Living, ma anche Carmelo Bene, lui fonda un teatro laboratorio, certo. In realtà nelle cantine romane lui lo chiama teatro laboratorio, un po' per imitare. Nel mio apprendistato io ho tentato sempre devo dire la verità, ho rifiutato un po' l'ambiente dell'università, mi ero iscritto a lettere, cioè, ma il teatro pratico, il teatro da fare, naturalmente accompagnato sempre allo studio, perché per me il libro e il palcoscenico sono diventati sempre qualcosa che dialogano continuamente, e ancora oggi posso dire, quando noi viviamo questa settimana, per esempio, se faccio, prendo queste l'ultima settimana,
okay,
l'ultima settimana sono stato il sabato scorso a Chivasso con il mio ultimo spettacolo che si chiama Pulcinellesco, dove sintetizzo questi 20 anni in maschera, un testo scritto da me, un testo in poesia, ma non è la declamazione della poesia, è che Pulcinella è corpo nello, è poesia nello spazio, quindi è fatto di musica, di testi, di azioni, quindi sono stato a presentare questo spettacolo. Poi abbiamo debuttato, pensa, con un Pinocchio nato durante la pandemia, quando nella prima fase non potevamo uscire, ci siamo messi a rileggere Pinocchio con i figli, con Giulia e con i nostri figli, e da lì abbiamo costruito lo spettacolo, dove abbiamo giocato con i personaggi e abbiamo debuttato in teatro proprio questa settimana a Todi per le scuole.
Bello.
E c'è stato un dialogo con i ragazzi, con i bambini, qualcosa, e qualche maestra mi ha detto: ecco, questa semplicità che forse il teatro da tanti anni non riesce a mantenere in vita. Naturalmente è complesso, noi utilizziamo il testo di Collodi ma anche di Rodari, che Rodari ha scritto in versi, ha riscritto tutta la storia di Pinocchio, e noi facciamo dialogare, poi utilizziamo burattini, canzoni dal vivo, eccetera eccetera. Abbiamo iniziato, finalmente siamo ritornati nelle scuole con un progetto, con un PON, quindi sono progetti che le scuole portano avanti, quindi diciamo che questa settimana è un po' lo specchio di quello che noi siamo, di quello che noi facciamo e di come attraverso il teatro vorremmo, perché abbiamo tentato, non lo so, quasi 8 anni fa abbiamo invitato Franco Arminio, cioè che quando nel libro Terra Carne, no, mi ispirò. Come si fa a recuperare questo senso di... E lo invitammo, oppure abbiamo invitato tantissime persone, quindi...
Piena come dire, con una domanda, parliamo qua a musica. Puccinella parlavi prima, no?
Sì.
Ma a Valerio Puccinella che cosa ha insegnato? Andiamo, tu pensi, se parliamo qua a musica, quando torniamo esponiamo questa domanda. Perfetto. E poi passiamo anche la mia. Con...
Chiudiamo Queen. La trilogia dell'omaggio con Freddie Mercury.
Grande.
I feel alive.
Eccoci qua ragazzi con il grande Freddie Mercury, tanto in diretta radiofonica su radiofonica.com fino a 22. Stava per questa commissione, no, contagio, se no porta sfortuna, quindi di quello parla contagio, dice poi la commissione, no, contagio porta sfortuna, non ultimamente questa parola, infatti per sicurezza, no, questa commissione fa Ibo, teatro, cultura, anche delle tradizioni, no? Per cui parliamo di Napoli, abbiamo parlato di Perugia, dell'Umbria, quindi insomma è anche un bel miscuglio, no? di tradizioni. Ma dicevo, Valerio, tanto a te, Puccina, cosa hai insegnato a Valerio?
Ecco, questa
poi passiamo
è una domanda, diciamo che dalla fine del Cinquecento no, ci abita. Io nello spettacolo a un certo punto faccio un gesto, no, non lo posso dire perché vi invito veramente a vedere lo spettacolo, è un gesto che sintetizza un po' quello che noi vediamo nella pittura, che abbiamo visto in pittore in Tiepolo, nei Tiepolo, padre e figlio, veramente in un mondo di immagini, di tradizioni teatrali eccetera, e Puccinella, devo dire, mi ha fatto recuperare la mia infanzia, un'infanzia che in Umbria per esempio ho avuto il modo di sperimentare, che è veramente l'età del gioco, è l'età del gioco creativo, è l'età del corpo glorioso, citando anche registi, è l'età in cui tu sei dentro quello che stai facendo, che è un po' quello che io ho colto durante la pandemia, perché avendo avuto la possibilità di frequentare dal vivo i bambini e i ragazzi, ho detto sì, questa è la strada, questa dell'empatia, dell'emotività, e che io avevo perso. Puccinella, frequentando, tra virgolette, Puccinella per 20 anni, e spero di continuare davvero, io chiamo pulcinesco questo spettacolo perché diventa un ritmo, diventa un modo di essere, diventa, mi piacerebbe un giorno scriverne proprio, è un modo di essere, un modo di abitare una città anche senza abitarla, quindi è veramente tutto un po' quello che dicevamo prima, tutto e niente, è ricca di contrasti, e nello spettacolo io cerco di farlo vivere allo spettatore. Devo dire la verità, sono molto contento di questo spettacolo, lo farò molto in Umbria, anche a Maggiore, a Massa Martana, a Todi eccetera, ma al di là dello spettacolo è sempre quel ritornare alla vita, e questo dell'infanzia ci tengo. In Umbria l'ho riscoperto con Giulia, con il nostro teatro, frequentando, sostando, noi diciamo sostare nell'infanzia, abbiamo fatto un documentario su questo che si trova su YouTube. Sostare significa proprio prendere, contaminarsi di questo gioco, che in realtà il teatro è gioco e deve essere gioco. Questo è Puccinella, è Puccinella che mi ha fatto rendere proprio cosciente, ma proprio viverlo sul mio corpo, e è questo che io cerco di portare agli spettatori. E devo dire la verità, in questo ultimo spettacolo ricevo delle riflessioni che vanno in direzione di questa capacità di vivere, di metterti una maschera, ma in realtà non per nascondere quello che sei, ma per svelare quello.
Ho visto un po' la storia adesso della maschera. Maschera Puccinella è stata inventata a Napoli dall'attore capuano Silvio Fiorillo nei primi decenni del 600, Anche se il costume fu inventato nell'Ottocento da Antonio Petito, che è un po' buio la storia. Qualcuno sostiene che era un contadino Pulcinea.
Sì, diciamo in un libro meraviglioso.
Uomo di nascita Acea.
Sì. Diciamo che sull'origine Anton Giulio Bragaglia scrive un libro meraviglioso su Pulcinella, ma ci sono veramente una bibliografia scoperta.
Sì, infatti adesso ho dato dei...
Silvio Ferillo è il primo attore di cui noi abbiamo il documento. Ci sono i documenti che attestano che Silvio Ferillo nella Dama Bianca interpreta Pulcinella. Naturalmente sull'origine ci sono, no? C'è l'origine delle Atellane, il Maccus, quando è stato riscoperto nell'Ottocento questa statuetta che assomiglia a quello che nell'immaginario collettivo ci ricorda Pulcinella. Ma io dico sempre, noi dobbiamo mantenere questo mistero che fa parte della vita, della poesia, e poi la storia che Petito sia l'attore che abbia umanizzato la maschera, no? Raccontato in questo modo, e che nel film, per esempio, di Mario Martone, Qui rido io, c'è un collegamento, in realtà c'è una scena del film, no? In cui Scarpetta, poi lo racconta Scarpetta nei 50 anni di palcoscenico, nel suo libro, nella sua autobiografia, racconta che comunque lui ha frequentato talmente tanto quel mondo, quel teatro di Pulcinella. Poi il contesto che era cambiato, eccetera, e lui tradisce in realtà la maschera, ma in realtà l'ha assorbita talmente tanto. Quindi questa storia, ma al di là della storia che dialoga con la storia, c'è questo, per me, questo mistero poetico che in realtà ci mantiene in vita, e che il teatro, essendo qui ed ora, è forse la speranza che noi dobbiamo mantenere per mantenerci in vita. Quindi,
assolutamente. E Accademia invece
bene,
è mio.
Bene, guarda, io mi permetto.
Che cos'è Accademia dei Beati?
Cioè, abbiamo tre forme d'arte bellissime per stasera:
scrittura, teatro arte.
Ecco, sull'onda dell'entusiasmo e della cultura espressa da Valerio Api, cioè, che ho ascoltato con grande interesse, voglio appunto, mi permetto di sottolineare i forti legami anche personali che ho con Napoli. No, ad esempio, a Napoli io ho discusso una tesi di laurea a Perugia, ma su Pompei, quindi una tesi di archeologia classica. Mia moglie, questo è un elemento privato, è napoletana, quindi c'è una forte componente in me napoletana che rende intanto la mia famiglia allegra, grazie alla mia moglie, naturalmente. E Napoli una presenza molto viva anche nei film. Prima lui citava il film bellissimo, Qui rido io, di Mario Martone, con un Tony Servillo eccezionale, no? Su questo passaggio di consegne tra Pulcinella, no, e Pasquale Sciamocca, o anche un altro film fondamentale di questi giorni di Paolo Sorrentino, La mano di Dio, che
assolutamente
rivive in qualche maniera il mito Maradona e anche i riflessi personali, no, su una famiglia particolare, appunto. Ma anche potrei citare mille cose, naturalmente, dall'amica geniale di Elena Ferrante. Quindi Napoli è costantemente
è un pozzo di
una città che veramente amo molto. Non lo dico per posa, perché c'è qua vicino a me,
ma perché c'è la signora a casa che ci ascolta,
e probabilmente c'è a voi, e quindi
non può venire allo spettacolo, sarà un
E mi posso agganciare anche a questo discorso ricordando come l'Accademia abbia, tra le altre scuole, noi usiamo ancora un termine ottocentesco, che è scuola, che vuol dire in qualche modo facoltà, no?
Okay.
Una delle scuole dell'Accademia è proprio scenografia, no? Una delle più antiche, più importanti che l'Accademia possiede, senza nulla togliere dalle altre, naturalmente, di cui poi parlerò. E quindi il teatro è
una componente
davvero molto significativa, con personalità importanti, ad esempio, qua ricordo, per non fare almeno un nome, no? Marta Crisolini Malatesta, che è una scenografa di alto livello che lavora un po' in tutto il mondo, per dire, no? Ecco. Però, volendo essere un po' più ordinati, l'Accademia nasce nel 1573, è la seconda d'Italia per fondazione, la prima è Firenze, nel 1561, nascono entrambe con il nome di Accademia del Disegno.
Ah, vedi, questo lo sapevo.
No? Del Disegno, proprio perché sono influenzate dal pensiero tipicamente toscano e fiorentino, per cui il disegno era il fondamento delle arti, no? Che ancora oggi rimane una verità, naturalmente, anche se poi a questo discorso si affianca nella storia poi secolare dell'arte italiana da quell'epoca in poi anche per certe altre scuole il primato del colore, ad esempio nel mondo veneto, no, almeno un po' schematizzando brutalmente, i pittori veneti dal 500 in avanti, Tiziano, Tintoretto, non sembrerebbero non fare disegno, cosa non vera, però di dare prevalenza al colore. Però noi nasciamo quindi in un ambito toscano, fiorentino, ma ben presto abbiamo conquistato la nostra autonomia culturale. Arriviamo all'oggi, diciamo all'oggi, poi se può essere servisse, parliamo ancora di storia quella più antica. Allora, noi come Accademia abbiamo in questo momento circa 700 allievi, qualcosa di meno, che è un buon numero considerando anche l'attuale situazione di pandemia, le difficoltà che noi abbiamo avuto, come tutte le altre situazioni naturalmente, in questo periodo non abbiamo avuto un decremento delle iscrizioni, ma è costante in alto, come dire.
Okay.
Come siamo articolati? Come tutte le istituzioni superiori di alta cultura, no? Abbiamo un triennio e un biennio,
okay.
Tre anni iniziali e poi un biennio che conclude il ciclo di studi.
Poi come l'università, 3+2.
Sì,
no?
È un 3+2, così è ancora più comprensibile. No? Nel triennio abbiamo due dipartimenti.
Okay.
Due dipartimenti che sono il dipartimento di arti visive, che comprende le scuole, torno a questo termine scuole che può sembrare strano, ma quello proprio diciamo ottocentesco, le scuole di pittura e scultura, se vogliamo le più antiche,
okay.
No? Proprio le più antiche in assoluto. Poi abbiamo il dipartimento di design e arti applicate, che comprende tre altre scuole, che sono design, naturalmente, che si chiama ancora più completamente design, progettazione artistica per l'impresa, così è quel nome completo, scenografia,
cavolo,
scenografia, e fashion design, che è l'ultima nata, ma che ha attratto molti iscritti.
Legata a moda, diciamo, no?
Sì, moda è proprio specializzata in questo ambito, c'è molta collaborazione anche con design, naturalmente, anche se poi la interazione con tra le varie scuole comunque c'è, perché chiaramente ci sono delle discipline che si insegnano in modo comune e interrelato fra le varie scuole, no? Quindi questo è un po' da ricordare. Il biennio comprende un biennio, allora sono vari bienni autonomi,
okay.
Uno di pittura, uno di scultura, uno di scenografia, e in più collegato al design c'è un biennio che si chiama biennio di brand design territoriale, dove appunto abbiamo anche qui attratto molte iscrizioni, perché vuol dire il design non soltanto come nel triennio, ma sempre a livello molto interessante, legato all'oggetto e basta, ma un progetto più globale di comunicazione nel territorio, no? E quindi le discipline che si studiano sono assolutamente molto articolate. Come sede, ecco, l'Accademia di Belle Arti di Perugia nel corso del tempo cambiato diverse sedi. L'ultima in ordine di tempo è quella attuale, che comprende, nel vero, due sedi diverse. La sede centrale, arti visive fondamentalmente, e il biennio e i bienni di pittura, scultura e basta, più la scultura, poi gli altri sono sopra, che è ospitata nell'ex convento francescano di San Francesco al Prato.
Perfetto.
No? E noi siamo lì dal 1901, no? Mentre prima abbiamo avuto sedi diverse, persino nel Palazzo dei Priori.
La prima sede qual è stata?
La prima sede è un piccolo edificio, quando proprio nacque come circolo intellettuale, no? Era la chiesa, ogni volta mi dimentico il nome di quella chiesa, ma di fronte alla Biblioteca Augusta.
Ah.
E poi che
si
chiama
Salvini adesso.
Bravissimo, così mi hai salvato, diciamo, dalla colazione, così è chiarissimo. Salvini, però è una chiesa, era
sì,
un'ex chiesa.
Poi
semmai ve la cerco mentre c'è una piccola pausa musicale, e dopo la cito, vuole essere proprio più completi e meno, come dire, impreciso.
In pieno centro, in cima, sì.
Allora ricordiamoci, cerco un po' di recuperare visto questa defaianza, perché allora in quella sede, all'inizio della storia della nostra Accademia, cosa succede? Questa Accademia viene fondata intanto da un matematico e da un pittore, Orazio Alfani e Binello Sozzi. E già questo è interessante, una doppia valenza.
Matematico, cioè parliamo di due.
Un uomo di scienza, diciamo così, matematico ma anche altro, effettivamente.
Okay.
No? Binello o Raffaello Sozzi, quindi c'è davvero un'incertezza. E l'altro era un pittore, naturalmente me l'ho riconosciuto come tale. E questo indicava bene proprio la presenza di un'anima doppia, una teorica, se vogliamo, e un'altra proprio tipicamente applicativa sull'arte, che è un po' rimasta, se non ci pensa bene, perché è la fonte ispiratrice. E qui posto per concludere, perché immagino che ci sono i tempi tecnici che non essendo giustamente, finisco su con questo dettaglio. Il primo dono che fu fatto all'Accademia fu parte di Vincenzo Danti, che era un intellettuale perugino molto vicino al Granduca di Toscana, che volle regalare per i giovani studenti di allora i calchi in gesso delle famose quattro statue michelangiolesche delle tombe Medice. E sono la prima cosa che entra in Accademia, no? Proprio uso. Oggi è una curiosità intellettuale, arte storico-artistica, eccetera. Allora erano materiali di studio, quindi l'aurora, il crepuscolo, il giorno e la notte sono i monumenti, il stato, diciamo, che delle parti del giorno che sono le tombe Medice. Poi più tardi vedremo qualcosa.
Non sapevo prima che la prima serie fosse proprio lì davanti, ma sapete io già di lì.
La seconda serie che l'ho citato, però non l'ho ricordata, visto che si è espansa l'Accademia nel corso di questi ultimi anni, allora abbiamo avuto sempre incomodato tutti i beni del comune. La seconda sede che è in via Tornetta, che è una piccola traversina di via della Sposa, vicini, no? Così, e sita questa seconda sede in un ex monastero delle Clarisse. Quindi abbiamo completato il ciclo francescano, no? Una parte,
sì. Una sempre storia comunque.
Delle Clarisse.
Beh, questa
ci sentiamo poi
storia,
magari, per altre cose anche dopo.
No, assolutamente, perché poi è una storia che probabilmente molti più dove è la prima serie e la data non sanno, quindi è bello sapere anche la storia della propria città, no? Culturale.
Sì,
assolutamente.
Purtroppo dobbiamo sentirci un pezzo musicale, perché è un piacere ascoltare.
Ti sentiamo un altro.
Andiamo sui Rolling Stone. Brown Sugar.
A dopo. Eccoci qua, Indie. Posso dire, sì, eccoci qua, ho fatto la finta, posso dire.
Ci hai provato,
fatto,
abbiamo dato il tempo infatti per recuperare il monumento grandi Rolling Stone.
Eccoci qua in diretta di Fonio Web, fino alle 22, con quei lunedì, con Giovanni, Emilio, detto bene, io qui parliamo di ibi, teatro, arti, insomma, parliamo di tutto, veramente una bella, un bel miscuglio, come ho detto prima. Gioi, torna un attimo a te. Prima di questo libro che hai scritto, ricordiamo il titolo, Qui dovevo stare, ne hai scritto un altro, per voi ricordare, perché ha vinto un premio nel 2019, quello di Babocar guidava la FIA, giusto?
Sì.
Quel libro raccontava la storia, di me sembra la storia di un personaggio, no?
Sì,
è un viaggio.
Era la storia di quattro migranti.
Quattro persone. Qui è un viaggio, però è un diverso, no? Quando è una persona ed è un viaggio nella mente di questa persona.
Esatto.
Ti ha dato dei consigli, ti ha detto un'ispirazione libro, questo ultimo libro che hai scritto, quello proprio caro, oppure hai preso attinto da cose di totalmente nuovo, diciamo?
Allora, diciamo che ogni romanzo che si scrive, in qualche maniera dialoga, no?
Sì,
con gli altri, evidentemente. E io di solito non mi siedo a tavolino cercando di tracciare il percorso delle storie che racconterò. Diciamo che evidentemente, essendo io quello che da cui nascono queste storie, è inevitabile che ci siano dei legami. A posteriori posso dire che Qui dovevo stare un po' una sorta di negativo. Perché mentre in Babucari io raccontavo questa storia di quattro ragazzi giovani richiedenti asilo africani provenienti da paesi diversi dell'Africa, che fanno un giretto al mare in un'estate recente, nel 2016, partendo da Perugia e mettendomi quasi di lato, no? Quasi accanto a loro, con una lingua anche molto molto piana, molto elementare, insomma, cercando di stare il più in disparte possibile come narratore. Qui faccio il contrario, cioè io mi entro nella testa di un uomo che è nato e cresciuto qui e che vede cambiare il mondo, non perché lui si è spostato come hanno fatto i ragazzi di Babucar, ma perché è il mondo che in qualche maniera ha cominciato a girare in maniera diversa. E appunto è diverso anche il registro, perché io entro nella testa e scrivo con un flusso di coscienza che è interrotto, no? Per insomma le 280 pagine del libro, 200 pagine del libro. Quindi è davvero un po', no? Come se fosse a posteriori, però lo dico, un po' il caso di Babucar che ha prodotto, no? Per rimanere alle arti, alle belle arti, dell'Accademia di cui ci parlava il professor Del Bendis. Quel calcolo in qualche misura prodotto qui dovevo stare, probabilmente.
Decimo trovare il libro per chi volesse compaio.
Dove li può trovare?
Sì.
Secondo te vediamo un po' essendo un libro?
Tutte eBay, ma non sbaglio. Però anche via internet.
Sei sempre molto preparato, anche sì, senza dubbio, le librerie fisiche, online, dappertutto, sì.
Ma Giovanni ha un sogno, c'è un sogno nel cassetto come scritto, eh?
Un sogno nel cassetto?
Oh, no, mi piace per scrivere un boh, non lo so.
Guarda, la cosa. No, allora c'è mio figlio che mi chiede costantemente di scrivere un romanzo sull'Inter. È cosa che prima o poi farò.
Vero che mio ti fa squadra giusta, allora, bravo.
Quindi diciamo stasera abbiamo la maggioranza interista.
Ma dai, non c'è Juventus, poi altre squadre vanno bene.
Chiave 3-2, dai.
Come finita Inter Napoli?
Come è finita poi Inter Napoli?
E devo trovare la chiave giusta, però prima o poi lo farò senza dubbio.
Sai che prima o poi la prendo io, la vendiamo.
E sicuramente l'Inter è una squadra che ha un grande potenziale narrativo, no?
Assolutamente. Ebbene, ecco, mai c'è
la pazza Inter, sì.
Però per il resto no, nel senso che io quando ero un ragazzo, insomma, avevo il sogno di scrivere romanzi e che i miei romanzi venissero pubblicati e letti, no? Ora che questo sta succedendo, mi piacerebbe che venissero letti ancora da più persone. Poi in realtà le ambizioni degli esseri umani si spostano sempre, no?
Sì.
Un po', no? Cioè, sì. un po' come l'utopia di cui parlava Galeano, no? Insomma, io cammino, lei si sposta, insomma, però ti serve per camminare, no? Questa idea di andare oltre. Quindi in realtà, ecco, per me l'importante è saper sempre riconoscere quali sono le storie che meritano di essere raccontate. Perché poi i libri ce ne sono veramente già abbastanza, sì, nel mondo, quindi aggiungere carta, spreco di carta laddove non, insomma, c'è già questa saturazione, non va bene. Per me è fondamentale riconoscere le storie e riconoscere anche la voce che occorre adoperare per raccontare.
Ma se dovessi dare un consiglio se un giorno tuo figlio volesse iniziare a scrivere un libro, no?
Sì.
Giovanni, che consiglio darebbe?
A lui?
E tuo figlio, ma un altro passare ragazzo,
io penso che davvero questo sia l'unico vero consiglio. Beh, il primo consiglio è leggere molto, nel senso che se si vuole imparare a scrivere, io credo poco ai corsi di scrittura creativa, per esempio. Il miglior corso di scrittura creativa secondo me è un corso di lettura, più o meno intensivo. E poi è questo il fatto, sapere riconoscere le storie, cioè bisogna raccontare storie che nessun altro potrebbe raccontare, o in un modo in cui nessun altro potrebbe raccontarlo. Io quando ho iniziato a scrivere questa storia, questo romanzo, ho capito abbastanza in fretta che questo tipo di storia potevo raccontarla solo io, anche perché, ripeto, c'è molto sicuramente delle mie radici e dei pensieri di chi mi è stato intorno, e quindi ecco per questo che sono andato avanti. Molte volte inizio e poi mi dico, ma no, questa c'è già, e allora lasciamo stare. C'era okay. E qui chiude davvero un mio amico, un grandissimo scrittore messicano, si chiama Paco Ignacio Tabo II, che viene spesso a Perugia, insomma,
che ha scritto Senza perdere la tenerezza,
esatto, la biografia di Ernesto Che Guevara, esatto. Lui è un mio grande amico, un amico di Encuentro, che è questo festival di letteratura hispanoamericana che organizzo a Perugia ormai da sette anni. E una volta eravamo insieme al Salone del Libro di Torino. Non so se siete mai stati
è
un posto enorme, pieno di libri. Lui si siede, lui che è uno veramente dei più grandi scrittori viventi, si siede, mi guarda e mi dice, ma guarda quanti libri ci sono, ma no, che cazzo le scrivi? Perché non continuare a scrivere libri?
Abbastanza chiaro.
Che bisogno c'è di altri libri? La verità è che è misteriosa la risposta.
Sì.
Forse nessun bisogno di un altro libro, però allo stesso tempo c'è un grande bisogno di altri libri. Sì. Sappiamo dirci qualcosa.
È bella domanda e bella anche risposta, appunto. Yomi.
Prima di ascoltare sto pezzo, facciamo una domandina, la solita domandina a Valerio.
Vai.
Che si prepara. No, gliela devi fare tu, no, la domanda.
Ah,
o vogliamo ritornare a parlare di Pulcinella? Perché no. Comunque secondo me abbiamo parlato. Si può parlare ancora di Pulcinella.
Allora, Giovanni, tu devi andare.
10 minuti.
Ok, allora, andiamo con la musica, se d'accordo, e poi torniamo. E salutiamo Giovi e partiamo da. Vai io e mi andiamo con che canzone andiamo?
Andiamo con i Blair, Country House. E anche i Blair sono qua, andati.
Ragazzi, anche io sono
anche e anche questa ce la siamo fatta.
Il dato in diretta web. Beh, prima di passare al mio, voglio ringraziare Giovanni Bocca al lupo per il tuo
ebo. Grazie, scusate, ma purtroppo
no. Ti aspettiamo dopo anno nuovo, dopo le feste. Oh, vabbè, quindi con estremo piacere. Ricordiamo ancora il titolo del tuo ebo, per chi volesse comprare e acquistare.
Qui dovevo stare.
Ok. E i tuoi contatti per
dappertutto, si cercate su Google.
Giovanni Dozzini.
No, troppo presente.
Anche su Facebook, cioè non posso confermare. Appunto. Grazie Giovanni, grazie, bocca al lupo. A presto.
Ciao, grazie,
buona
ancora
serata.
Ciao
Giovanni.
Ciao.
E mentre appunto ringraziamo e salutiamo Giovanni per la presenza, torniamo per il contributo. Mentre torniamo a Vario. Vario, diciamo durante la musica. Allora, prima domanda su questa assenza di spettacolo che avete, no? Dopo, insomma, dicevi da gennaio un po', diciamo, da quell'anno nuovo. E poi, quando tu parli della tua storia di Vario Apice e di quello, no, della storia del teatro a cui sei arrivato, nei messaggi siamo scambiati anche prima, no? Da quando siamo conosciuti per venire ancora in radiofonica, tu sempre mi parlavi di spettacoli in giro per Italia, tra virgolette. Quindi, non è che ti voglio fare oltre a pari questa rassegna. Quanto questo girare per Italia, no? E quindi andare in zone, in territori, in località diverse che hanno anche le tradizioni culturali e storiche diverse, ha influenzato Vario e lo spettacolo legato a Puccinella?
Ah, guarda, è una, grazie della domanda. Intanto grazie del clima veramente di stasera, che è veramente magico, e io ci tengo molto alla parte emotiva che alimenta l'arte. No, il viaggio ha proprio fondato la mia identità. Mi ricordo per esempio quando una volta sono arrivato in Brasile, nelle favelas con Pulcinella, i primi anni che indossavo questa maschera, io dovevo recitare un pezzo di Eduardo, e allora come quel pezzo, mentre io lo recitavo, e mi rendevo conto che giustamente non si capiva, e come il mio corpo si modellava nel guardare, e questo è uno degli esempi di, veramente ne potrei fare tantissimi,
no, infatti,
in tutto il mondo, ma anche in Italia, no? Cioè, quando tu anche l'altra volta ero a Torino, dicevo, ma io ho perso, e come diceva Edoardo, mi viene sempre in mente quando c'era a Milano, lui rappresentava il prima di Miseria e Nobiltà, dice, quando là litigano, voi non vi preoccupate, non è che dovete capire, quella è musica.
Certo.
Ecco, da questo esempio, certo, però, certo, per me è il corpo, ritornando sempre a quel corpo bambino, che non è per niente banale, che si impossessa del mio Pulcinella, che gioca, che canta, che parla, perché io ci tengo tantissimo alla parola poetica, di una poesia teatrale proprio, però cerco di fare in modo che Pulcinella agisce questa poesia, fa, no? La poesia è fare, e quindi questo fare Pulcinella e questo alimentarsi della diversità nei paesini, nelle carceri. Io sono stato con Pulcinella negli ospizi, ripeto, da Cuba, ma anche proprio in Italia, nei piccoli posti,
Moglie, sì,
dove io sento molto il pubblico, fondo molto tutto questo sull'empatia. E questo spettacolo pulcinellesco di cui parlavamo prima cerca di sintetizzare, restituire quello che io facevo improvvisando, ripeto, nei luoghi veramente più diversi del mondo, dell'Italia, dell'Europa, Scozia, Danimarca, Romania. Abbiamo fondato anche una banda di Pulcinella, no? Abbiamo partecipato, sì, al Festival di Sibiu in Romania, dove veramente un festival straordinario. Ma perché? Perché ci fu una provocazione di Eugenio Barba, che io dicevo, ma tu fai sempre Pulcinella, coinvolgi le bande, ecco, ma fai una bella banda di Pulcinella ispirati a Tiepolo. La costumista ci ha fatto 30 costumi di Pulcinella, fantastico, che poi io vidi una mostra tantissimi anni fa a Venezia. Quindi alimentarsi di questa diversità, di questa bellezza, ha alimentato anche la mia scrittura. Questo spettacolo dentro c'ha quei ritmi che spesso tu non devi capire per capire, non devi capire il significato, ma il significante, il ritmo che sta in quella parola, in quel gesto. E credo che questo spettacolo, dopo 20 anni, è un po' quello che diceva Giovanni, il sogno si sta realizzando, è quello che io volevo fare, incontrare non un pubblico prettamente teatrale, ma un pubblico di diverse generazioni. Già è iniziato questo cammino, perché diciamo dal 2019 nasce, però è in questi mesi, in quest'ultimo anno, che sta prendendo vita proprio una sorta, proprio una tournée vera e propria.
Infatti.
da febbraio in Umbria avrò diverse date, a Gubbio, a Todi, al Teatro Nido dell'Aquila, a Massa Martana, il Teatro di Massa Martana, a Maggiune nella stagione del Teatro Stabile, ma anche a Bergamo, andrò a Bergamo, e c'è stato anche un incontro.
La reazione dei bergamaschi avete per Pulcinella sarebbe la stessa che hanno avuto i brasiliani quando si è andato forse nelle favelas, no?
È una sfida, sì. Questa è una bellissima, ma è una sfida, è questa la sfida che rende vivo proprio quel momento che tu devi fare lo spettacolo. Naturalmente tu vai col tuo bagaglio, il bagaglio di musica.
Parliamo di due atti diverse, come, no?
Però è quella proprio la sfida, quindi, perché lo spettacolo è ricco di canzoni, dialogo anche con i video in scena, quindi a proposito proprio di arte visiva, vengono rappresentati proprio quadri, film, ma non voglio anticipare veramente, però c'è un dialogo tra tradizione e innovazione da questo punto di vista. Questa è un po' una mia, ecco, questo lo voglio dire. Ho incontrato per esempio uno dei più grandi famiglie d'arte mascheraia, i Sartori, che hanno fatto l'Arlecchino, hanno costruito la maschera per l'Arlecchino Servitore di Strehler, Servitore dei Due Padroni, hanno fatto la maschera di Edoardo e hanno assistito al mio spettacolo nelle Marche, a Urbania l'altra volta. C'è stato questo incontro bellissimo, io andrò a dicembre adesso a visitare il loro museo, sono in ballo, non anticipo neanche qui, però sono in ballo delle sorprese.
Hai un calendario impegni.
Con il lavoro sul territorio, a Marciano questo ci tengo, quindi abbiamo iniziato una
rassegna. Adesso dicembre con i bimbi.
Sì, per le famiglie, quindi il 5 ospitiamo un gruppo dall'Aquila, Teo Brucalifo, il 12 dicembre un gruppo da Bergamo. E poi continueremo a fare spettacoli in una sala di Marciano che noi abbiamo contribuito a mettere a norma, dove possiamo fare una sala piccola, però possiamo fare spettacoli nel cuore di Marciano.
Valerio, ti faccio una domanda, non vorrei essere una domanda troppo marzulliana, secondo te perché il mondo in questo momento ha bisogno di Pulcinella? Qual è quell'aspetto, quel grande pregio che ha Pulcinella che manca poi al mondo, alla società nostra?
Io direi maschera, poi non so se fosse sbagliato.
Reagisco Romeo, grazie, grazie sempre. Ho fatto un laboratorio proprio questa settimana di simbolica, proprio sul ritmo della maschera, lo chiamo. A un certo punto ho avuto proprio difficoltà, perché io porto le maschere, le faccio indossare, i partecipanti agiscono con le maschere, ma noi ci siamo guardati, io ho detto, ma noi ci abbiamo già una mascherina. Noi abbiamo fatto il laboratorio come lo facciamo con le mascherine. Mi ha messo veramente in crisi, però ho reagito, che è una delle armi, tra virgolette, che Pulcinella mi ha consegnato, questo di essere sempre lì, in quel momento, e cercare di quella sopravvivenza, no? Quello spirito di sopravvivenza napoletana che io da Napoli ho preso veramente, cioè mi abita, e quindi da un lato questa capacità di improvvisare, questa capacità di essere sempre lì a trasformare in pianto e riso, in speranza, ma anche in delusione, eccetera, eccetera, che mi dà questo mondo pulcinellesco. Nello stesso tempo poi, alla fine del laboratorio, indossando le maschere di Pulcinella, hanno indossato anche la mascherina. È come se si fosse annullata completamente, sia l'una che l'altra, e venivano fuori i rapporti tra di noi, tra quel gruppo, che io lo chiamo proprio un gruppo, una comunità di 15 partecipanti provenienti da tutta Italia, e che proprio il bisogno di incontrare, di svelarsi, quello che dicevo prima, e quindi con due maschere siamo riusciti ad incontrarci realmente con le nostre paure, emozioni, e questo per me è il miracolo del teatro, di un teatro che non può abbracciare soltanto l'istituzionalità, ma non perché io sono nato proprio nel vedere il teatro nei teatri stabili, ci deve essere quello, ma dobbiamo essere capaci anche di non perdere la vita che emerge, e in questi due anni sta emergendo tanto, tante paure, quello dicevamo prima, tanto disagio, tanta difficoltà, chiusura, noi lo vediamo dai ragazzi, però c'è stato, noi l'abbiamo vissuto su di noi, questo miracolo del teatro, che credo è proprio questo il sogno che io stavo cercando, che io, Giulia, mia moglie, e l'abbiamo visto anche con il Pinocchio che abbiamo fatto con i nostri figli, incontrando questi ragazzi, e soltanto dire che bello, quegli occhi al di là delle mascherine parlavano.
Beh, anche Pinocchio, la storia di Pinocchio, anche, anche la storia Pinocchio è una storia di vita, no?
Esatto. Quindi
parliamo di Miyako adesso con Valerio, no? La chiama degli artisti, prima mia ci ha detto un po' la storia, è una storia secolare, no? Di questa realtà. Com'è cambiata poi anche con il Covid nel corso degli anni? È una domanda curiosa mia. A livello uomini e donne, sono più le donne o gli uomini che si iscrivono?
Direi in questo momento sono quasi più donne, no? Allora, la statistica in mente precisa non ce l'ho, però la componente femminile è molto importante, anche molto propositiva, devo dire. Non che i ragazzi non abbiano capacità di proporre forme o ragionamenti o quant'altro, ma le donne, e non lo dico per peggioria verso il mondo femminile, peraltro adoro, è come se ne avessero qualcosa in più,
forse una marcia
in più, una marcia in più, ripeto, senza nulla togliere ai tanti bravissimi
curiosità, ragazzi,
così. E quindi la componente molto forte e molto visibile, no? Quella femminile. E mi riaggancio un attimo a quello che diceva Valerio per quanto riguarda a due cose. Intanto il carattere importante dell'emotività, l'emozione, no? Non può esistere trasmissione culturale senza emozione vera, no? Vale per il teatro, ma vale anche per le arti. Per le arti il rapporto fra un maestro e un allievo, uno studente, eccetera, deve passare anche attraverso il filtro dell'emozione, non solo quello della pura e astratta cultura, che pure è fondamentale.
Sì, assolutamente.
Però l'emozione, ecco, io posso garantire per tutti i miei prima ex colleghi, oggi i docenti dell'Accademia, che c'è veramente una grande empatia che loro sanno creare, anche perché il tipo di scuola, il tipo, diciamo così, di relazione didattica nasce appunto da questo. Prima ho fatto un nome, quindi creando sicuramente delle, come dire, non delle gelosie, non in quel senso. È giusto che le faccia anche almeno altri, almeno i docenti di ruolo. Lucilla Ragni per la pittura, senz'altro validissima insegnante da tanti anni, di grandissima esperienza. Laura Farina per il disegno, l'animazione, le tecniche appunto digitali, in cui sta producendo cose davvero importanti con i ragazzi. Nicola Renzi per il biennio di arti visive. Elisabetta Furin, no? Pure lei, assolutamente una insegnante molto giovane, ma già di grande, come dire, esperienza, come del resto anche Nicola Renzi. Quindi tutto,
se un'altra volta vuoi portare qui Radiofonica, le porte sono aperte.
Guarda, io sono, devo dire, io ho tanti anni che vivo in Accademia, ho sempre visto questo, no? E anche stando idealmente dall'altra parte, perché il direttore va meno, io ho ancora un corso, ce l'ho, lo mantengo con
ragazzi.
Però vedo proprio di più il lavoro che fanno completamente con i docenti, e sono, glielo dico sempre, sono entusiasta, perché c'è questa empatia molto forte dal punto di vista didattico, che è quello che credo possa motivare per l'appunto un giovane 19enne, quello che è, come età anagrafica, per iscriversi all'Accademia. Se ha una idea di poter fare il progettista, il designer, il pittore, beh, a Perugia, come anche in altre accademie, penso sicuramente, non volevo fare lo sciovinista, però sicuramente l'Accademia ha questa opportunità, che forse in alcune facoltà universitarie c'è magari un po' di meno, ci sono cose diverse, ma l'Accademia ha proprio questo feeling diretto.
Quanti docenti sono?
I docenti sono in tutto, noi abbiamo, a parte che siamo alla vigilia di una statizzazione importante, perché noi siamo un'accademia che nasce privata,
comunale,
nel 1573, è rimasta per secoli, anche se è pareggiata in tutto e per tutto l'Accademia di Stato, e dopo un lungo iter legislativo, eccetera, arriveremo a una statizzazione che proprio nel 2022 si completerà. Ancora siamo in attesa delle norme attuative, però è sicuro il processo, no? Allora, ora cosa c'è? Abbiamo appena 5 docenti di ruolo con me, no? E poi 50, anche di più forse, docenti a contratto, no? Perché devono coprire i vari insegnamenti.
Sono, è un bel numero comunque.
Gli insegnamenti vanno da insegnamenti di carattere più tradizionale, che cosa posso dire, anatomia artistica, per fare solo un esempio, a quelli più appunto moderni, no? Che ne so, legate alle tecnologie digitali. Anche mi fermo per creare inutili, come dire, per non perdere poi troppo tempo. E altra cosa che volevo dire, sempre in questo caso ancora riagganciandomi a Valerio, il discorso del teatro come, e quindi anche delle arti, come qualcosa che si rinnova ogni giorno, no? Io adoro il cinema, si è capito anche prima con le mie citazioni, però devo dire che sono molto vicino al discorso di Ghezzi, il grande Enrico Ghezzi, che sosteneva che il cinema nasce in fondo morto, non perché sia morta come forma d'arte, ma perché è definito, no? Tu non ci vuoi intervenire più.
No.
Il teatro ogni giorno lo rinnovi sul palcoscenico, nel dialogo, nella costruzione del testo, delle movenze sul palcoscenico, eccetera. L'arte è la stessa cosa, l'arte visiva, ma anche il design, anche il fashion design, perché è sempre un dialogo costante, continuo tra maestro e allievo. In questo, e concludo, perché non posso pensare anch'io, in questo la nostra Accademia ritiene di essere un po' figlia di quel processo didattico famoso che negli anni 20 della Repubblica di Weimar fu il o la Bauhaus, ecco, che in cui c'era proprio una forte collaborazione tra docenti e studenti.
Anche un po' di storia d'arte non fa male, eh.
Ma guardi, io starei ore ad ascoltare.
Infatti vediamo male che può concentrato.
È bellissimo.
Grazie, no, grazie io.
No, ma tutto vale. Quello, tutto il contesto di stasera, perché poi si parla di teatro. Poi tra l'altro ha cominciato a parlare pure di cinema, che è la mia più grande passione. E a sto punto ci ascoltiamo un pezzo tratto da La colonna sonora di Full Metal Jacket.
È un gran film,
sono i Trashmen.
Eccoci qua ragazzi, un attimo di andata, per i saluti è volato il tempo, proprio solo 50, adesso 50 è proprio volato.
Sicuro che non ci possiamo trattenere.
Purtroppo no,
un'altra mezz'oretta, semmai ce ne andiamo fuori a parlare sotto. Fa pure freddo stasera. Ci sono stati i primi fiocchi oggi a Perugia.
Stamattina
non vedevo la neve da 10 anni.
Infatti,
arrivata
su WhatsApp e messaggi di persone che conoscevo, è arrivata neve, sembra successo, sembra chissà che.
Non siamo più pronti a già la neve, quindi è solo un problema. Quando si bambino la neve è una gioia, quando si grande la macchina il sale è un macello, dai.
Allora ringrazio Emilio e Valerio, perché c'è prima con me, ringrazio Giovanni che è andato via, ma non ringraziamo anche se è andato via, perché tanto via come aspetto Giovanni, gli aspetto Emilio, sì, invitando con, se vuoi, atti docenti dell'Accademia, perché è bello anche scoprire il mondo dei docenti dell'Accademia.
Certo.
E invito Valerio con sua moglie per parlare di passate.
Ormai facciamo qualche cosa anche proprio di
passate feste, ma prima che fate quella serie di spettacoli.
Grazie,
da febbraio poi. Però vi ringrazio perché è stata veramente una bella serata di cultura, no? Di arte, cultura e teatro, e si è creato un bel atmosfera, una bella,
diciamo, noi già facciamo musica e quindi partiamo con la prima forma di cultura, però loro stasera ci hanno portato
assolutamente. Dai, una cosa a voi,
una cosa mi sono dimenticato di citare il nome della chiesa che fu la
vai,
è la chiesa di Sant'Angelo della Pace.
Perfetto. E non te lo scordai più stavolta.
Vicino alla via delle Prome, una delle vie più belle di Perugia.
Con panorama, era stupendo.
Magnifico panorama, è quello. Quindi il nome era Sant'Angelo della Pace.
Ricordiamo. No,
chiunque comincia a fare fotografia parte da lì.
Assolutamente, sei perdonato. Allora, Valerio e mio, ricordiamo i contatti e vai anche i prossimi eventi. E mio, te con i contatti. Dove si trova ancora l'Accademia e la sede qua di Perugia, quella principale. Quindi partiamo da Emilio.
Allora il contatto, chi volesse iscriversi o avere qualche notizia in più, direi di fare riferimento un po' alla segreteria dell'Accademia, okay, no? E scrivendo a info@abaperugia.org.
Perfetto.
Per Omicron, sì, la variante. Roma, Genova.
Perfetto. No?
E risponde una segretaria molto brava che si chiama Lucia Rosanio, e qualsiasi cosa che volete scrivere come curiosità, anche come iscriversi, si può chiedere così.
E anche per sapere anche due serie, che una abbiamo Giardino, sì, San Francesco, e altra
la segreteria, che vale per entrambe le sedi.
Ok, perfetto.
I luoghi esatti, se vogliamo ridirli, vai. Allora la sede centrale in piazza San Francesco al Prato 5,
okay,
mentre la sede, diciamo, succursale in via Tornetta, mi pare 1, ma comunque il primo edificio,
okay, perfetto,
civico.
Per me, che cos'è l'Accademia dei Bei Arti?
Per me? Per me è il luogo della vita, perché io sono da tantissimi anni lì, ho avuto l'onore, che spero di avere meritato poi anche nella pratica, di poterla dirigere, e l'ho fatto veramente con...
Beh,
sembra una cosa un po' da libro cuore, ma l'ho fatto davvero con grande affetto.
E si sente quando ne parli.
Grande affetto per quelle mura. Che
ti aspettiamo con i docenti, e grazie ancora.
Sì,
grazie mille.
Vai, grazie a te anche,
grazie.
Per il parto di Pulcinella e del teatro. ricordiamo i contatti e per Vaiaio che cos'è il teatro, anzi che cos'è Puccinelli, qual è i contatti prima?
I contatti no, Valerio Apice su Facebook si trova, e poi il sito www.isoladiconfine.it dove è un nuovo sito, l'abbiamo proprio,
quindi prossimo spettacolo in Umbria a Gubbio, se non è
sì, a Gubbio credo 27 febbraio, ma noi sul sito poi c'è tutto il calendario,
il sito è abbiamo detto
www.isoladiconfine.it
precisamente. Okay. Poi che cos'è per Vaiaio Pulcinella?
Pulcinella è la sorpresa, è la meraviglia, la bene. Bellezza sì, di...
sorpresa e meraviglia mi piacciono, va
sì,
bene
sì.
Salutiamo voi perché sennò mi
siamo veramente in ritardissimo.
Ci vediamo lunedì prossimo con quei lunedì, sabato non siamo alla frutta. Grazie a Vaiaio, grazie a Emilio, grazie. Uomini, buon lunedì, buona settimana e fatti bene.
E buonanotte.
A sabato, grazie. Ciao ragazzi.